Ritorniamo al Deuteronomio. Abbiamo letto il capitolo 27 ultimamente. Dunque, secondo grande discorso di Mosè, prima parte il comandamento fondamentale, seconda parte i molti altri precetti fino a tutto il capitolo 26. Capitolo 26, alla fine capitolo. Ecco, allora su questo dice Mosè, oggi ci impegniamo. L'oggi di coloro che si trovano accampati sulla soglia nelle steppe di Moab prima di varcare il Giordano per entrare nella terra è oggi, ma l'oggi è sempre ieri ed è sempre quell'alleanza che fu stipulata allora, che è odierna, che è attuale, che sarà attuale anche nel futuro, anche in futuro sarà oggi. E l'intervento di Mosè catechista è proprio mirato a rendere permanente questa attualità dell'alleanza, proprio in rapporto a quello che sarà il contatto con la terra e quella che sarà quotidianamente il contatto con le situazioni nuove nell'evolversi delle vicende. E a questo riguardo, come ricordate, Mosè è catechista, sì, ma non solo una volta, ma adesso altri subentreranno, altri svolgeranno questa attività catechetica che contribuirà in maniera determinante a rendere sempre odierna, sempre per oggi, l'alleanza con il Signore. Ed ecco, capitolo 27, che già leggevamo, la terza parte del secondo discorso di Mosè, i due capitoli 27 e 28 che abbiamo già intravisto e adesso bisogna che proseguiamo. Qui le conseguenze dell'alleanza con il Signore, conseguenze che vengono descritte nella loro radicalità, perché c'è di mezzo un'alternativa tra la vita e la morte, tra la benedizione e la maledizione. Questo rapporto di alleanza con il Signore è per la vita e per la benedizione, le strade aperte tramite la legge, il dono della legge, la legge che si sviluppa in tutte le sue modalità didattiche, pedagogiche, promozionali, in modo tale da istruire coloro che dovranno affrontare le strade del mondo, le strade del tempo, portare a compimento quella che è la vocazione che è confermata per grazia di Dio, e cioè il ritorno alla sorgente della vita, la santificazione. Ebbene, l'alternativa è esattamente tra la vita e la morte. La strada è aperta per fare di quella strada che bisogna affrontare nel tempo e nello spazio, nelle cose del mondo e nella storia dell'umanità, una strada di conversione alla vita, se no è come una ricaduta nella maledizione che manifesta il fallimento della vocazione alla vita e quindi conferma la schiavitù rispetto alla necessità di obbedire alla morte. Dunque, capitolo 27, una introduzione che si sviluppa in tre paragrafi, non rileggiamo, dal versetto 1 fino al versetto 13. Mosè qui già guarda avanti verso quella che sarà una liturgia che verrà celebrata una volta che il popolo sarà entrato nella terra realizzare esattamente l'attualità permanente del rapporto d'alleanza, quando verrà celebrata una liturgia di rinnovamento una volta e ecco costantemente. Qui si prospetta quello che poi leggiamo nel libro di Giosuè, quello che peraltro già Mosè aveva anticipato precedentemente. Tutto questo per ribadire il valore dell'attualità. Se voi adesso prendete il versetto, per un momento solo, il versetto 9 del capitolo 27, Mosè, i sacerdoti leviti dissero a tutto Israele, fa silenzio, ascolta Israele, oggi sei divenuto il popolo del Signore tuo Dio, oggi, oggi. Ed ecco, Mosè ribadisce esattamente quel che adesso stavo già richiamando, versetto 11, in quello stesso giorno Mosè diede questo ordine al popolo, quando avrete passato il Giordano, ecco le due tribù, le 12 tribù divise in due gruppi di 6 sulle due montagne, in quella località del centro della terra, che poi si chiama Sichem, per celebrare questa solenne liturgia in cui il popolo verrà costantemente posto dinanzi all'alternativa radicale tra la maledizione e la benedizione, per scegliere la benedizione, per scegliere la vita, dato che la strada della vita ormai è aperta proprio in virtù del dono della legge e l'attualità permanente dell'insegnamento che accompagnerà la storia futura, che sarà sempre attualizzata come storia di positiva risposta alla parola del Signore che chiama la vita. E dunque, dal versetto 14 al versetto 26, già leggevamo rapidamente questi versetti, una prima serie di maledizioni. Poi avremo a che fare, adesso leggiamo, una serie di benedizioni nel capitolo 28, poi di nuovo maledizioni, c'è come una sovrabbondanza di maledizioni in queste pagine, quasi che in fondo l'ipotesi di uno scivolamento nella negatività sia talmente urgente, talmente anche corrispondente a quella che è l'esperienza nei fatti della nostra esistenza umana, per cui è come se le ipotesi di uno scivolamento nella maledizione fossero abbondantissime, e quindi su questo gli avvertimenti vengono moltiplicati. E comunque resta vero quello che sappiamo, e cioè che in realtà tutto l'impianto del rapporto di alleanza del Signore e il suo popolo è orientato a promuovere la vocazione, a realizzare la vocazione alla vita. La strada della vita si apre, per questo la legge. E dunque, leggevamo i versetti del capitolo 27, e quindi non è il caso che adesso rileggiamo, ricordate che per 12 volte il popolo risponde Amen, 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 12 volte, ciascuno risponde, ma è tutto il popolo che risponde, l'impegno è personale, nello stesso tempo ciascuno è impegnato a promuovere la responsabilità corale condivisa da tutta la comunità. Tutto il popolo dirà Amen, Amen, sì. Non torniamo indietro, leggiamo dunque il capitolo 28, dal versetto 1 al versetto 14, adesso l'elenco delle benedizioni. C'è un'introduzione nei primi due versetti e poi due serie di benedizioni. Introduzione. Se tu obbedirai fedelmente alla voce del Signore tuo Dio, preoccupandoti di mettere in pratica tutti i suoi comandi che io ti prescrivo, è Mosè che parla, il Signore tuo Dio ti metterà sopra tutte le nazioni della terra, perché tu avrai ascoltato la voce del Signore tuo Dio e verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste benedizioni. Ecco, l'ascolto della voce nella continuità di un cammino. dovunque ti troverai, ecco l'ascolto della voce. E Mosè è appunto l'eco di quella voce che poi continuerà ad essere messa a disposizione di coloro che affronteranno gli eventi futuri, in modo tale che il popolo in ascolto sia abilitato a progredire nel cammino di risposta alla vocazione alla vita e quindi la benedizione. Dal versetto 3 una prima serie di benedizioni, sono 6 enunciati. La formulazione è doppia, mi spiego subito, leggiamo, versetto 3. Sarai benedetto nella città e benedetto nella campagna. Ecco, la città, la campagna, due ambienti distinti in modo così netto, ma questo avviene in maniera tale che davvero tutti gli ambienti sono richiamati, la città, la vita sociale, l'ambiente in cui si svolge il complesso di relazioni di famiglia e di famiglia che si inserisce in un contesto comunitario cittadino e poi il lavoro. L'ambiente del lavoro. Prima benedizione. Sarai benedetto nella città e benedetto nella campagna. Tutto dipende dall'ascolto di quella voce. Di seguito, benedetto sarà il frutto del tuo seno e il frutto del tuo suolo. Dunque c'è una continuità tra la fecondità biologica nella vita umana e la fertilità del terreno, della terra. Sarai benedetto, dunque, frutto del tuo seno e il frutto del tuo suolo, della terra, che è un richiamo ancora una volta al lavoro, ma qui il lavoro eminentemente agricolo, la terra coltivata. Terza benedizione, il frutto del tuo bestiame. Questo sta per conto suo. Dunque non soltanto il frutto della terra fertile, ma anche la fecondità del bestiame, che svolge un ruolo prezioso sia per quanto riguarda l'attività agricola sia per quanto riguarda poi le opportunità dell'alimentazione. E di seguito benedirai i parti delle tue vacche e i nati delle tue pecore. Ecco, adesso ci siamo, due categorie essenziali di animali utili per la vita umana, le vacche, i bovini dunque, e gli ovini, le pecore. E ancora, benedette saranno la tua cesta e la tua madia. Anche qui vedete la formulazione è doppia. La cesta che serve a contenere, come quando si va al supermercato, no, la cesta che serve a contenere tutti i prodotti che si raccolgono direttamente, faccio per dire, non so, i frutti prelevati da un albero che li ha prodotti, ma invece la madia, là dove i prodotti ottenuti col lavoro vengono elaborati, perché per fare il pane si tratta non semplicemente di raccogliere, ma si tratta di lavorare sapientemente il prodotto. E dunque sempre la benedizione, la tua cesta e la tua madia, e quindi sarai benedetto quando entri e benedetto quando esci. Questo era il sesto enunciato. Dunque entrare e uscire, espressioni che rimandano all'esercizio della libertà. Sarai libero nei tuoi movimenti, nelle relazioni con il mondo, con gli altri vicini e le situazioni anche complesse e tutte le fatiche, gli impegni di ordine privato e di ordine pubblico nella tua vita. Benedetto sarai. Prima serie. Seconda serie, adesso dal versetto 7 al versetto 14, qui cambia il linguaggio, sono delle formulazioni di carattere più esortativo. E leggiamo: il Signore lascerà sconfiggere davanti a te i tuoi nemici che insorgeranno contro di te. Per una sola via verranno contro di te e per sette vie fuggiranno davanti a te. Dunque, la prospettiva di un conflitto nel quale uscirai vittorioso. Il Signore ordinerà la benedizione di essere con te nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai mano. Ti benedirà nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti. Vedete le riserve nel granaio e l'attività che è costantemente necessaria per le necessità della vita, che esigono un lavoro permanente. Le mani sono costantemente all'opera. D'altra parte il granaio è garanzia di un deposito che consente la sopravvivenza nel tempo, e dunque nel paese che sta per darti ti benedirà. Di seguito: il Signore ti renderà popolo a lui consacrato. Questo popolo consacrato è il popolo che risponde alla chiamata alla vita, il popolo consacrato al Signore che vuole la vita. E come ti ha giurato, se osserverai i comandi del Signore tuo Dio e se camminerai per le sue vie. E allora tutti i popoli della terra, vedete, qui si aggiunge a quella affermazione che già è scontata: è un popolo consacrato, cioè un popolo che nel rapporto di alleanza è chiamato a percorrere la strada della vita. Su quella strada il Signore lo ha visitato, il Signore continua ad attenderlo e continua a coinvolgerlo in un processo inesauribile, ed ecco, tutto questo diventerà un segno per l'umanità intera. In prospettiva, i popoli della terra, quelli che avranno a che fare con te, vedranno che porti il nome del Signore e ti temeranno, non nel senso dello sgomento, ma nel senso dello stupore, nel senso dell'ammirazione, nel senso dell'interessamento, nel senso anche dell'affascinamento. Porti il nome del Signore, il nome è la sintesi della rivelazione, tutto quello che il Signore ha rivelato di suo, e dunque ti vedranno in quanto popolo consacrato e ne trarranno motivo di stupore e di ammirazione. Il Signore tuo Dio ti concederà abbondanza di beni. Quanto al frutto del tuo grembo, questo versetto 11 sta un po' nel centro della serie di benedizioni che stiamo leggendo, e qui è la tovà, è la prosperità, ma è qualcosa che ha direttamente a che fare con la pace come pienezza dei doni da cui dipende la positività della vita, e quindi è un po' il perno attorno a cui ruotano tutte le benedizioni che qui vengono elencate. Il Signore tuo Dio, rileggo, ti concederà abbondanza di beni. Quanto al frutto del tuo grembo, al frutto del tuo bestiame e al frutto del tuo suolo, nel paese che il Signore ha giurato ai tuoi padri di darti. Vengono riprese benedizioni già enunciate precedentemente, tutto si ricompone all'interno di una misura di pace, di pienezza. Il Signore, di seguito adesso, aprirà per te il suo benefico tesoro, e questo benefico tesoro è l'acqua è la pioggia, grande beneficio. Il cielo per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo e per benedire tutto il lavoro delle tue mani, così presterai a molte nazioni mentre tu non domanderai prestiti. Dunque l'acqua garantisce la positività del lavoro, la produzione dei raccolti necessari per la vita e l'autonomia rispetto alla dipendenza da altri popoli. E d'altra parte invece tu potrai mettere a disposizione prestiti di cui altri ti fanno richiesta. Il Signore ti metterà, ecco il versetto 13, in testa e non in coda, e sarai sempre in alto e mai in basso, se obbedirai ai comandi del Signore tuo Dio, che oggi io ti prescrivo, vedete sempre questo oggi, dunque qui immagini che alludono ancora una volta a una vita prosperosa che gode il beneficio di una relazione pacifica con il contesto nel quale la vita del popolo si inserirà. Tutto dipende da questa obbedienza ai comandi del Signore tuo Dio, quei comandi, dice Mosè, che oggi io ti prescrivo, perché tu li osservi e li metta in pratica. E se non devierai né a destra né a sinistra da alcuna delle cose che oggi ti comando per non seguire altri dei e servirli, si ritorna al comandamento fondamentale, cioè la rimozione di qualunque complicità con l'idolatria. Se il Signore tuo Dio è uno solo, ecco allora il cammino nella vita procede in modo positivo, in modo pacifico e pacificante. Allora, di seguito adesso, dal versetto 15, un lungo elenco di maledizioni che ci porterà sino alla fine del capitolo, quindi adesso lo leggiamo e vediamo di arrivarci per stasera, fine del cioè fino al versetto 68. E vedete, questo spazio dedicato alle maledizioni tende a espandersi, già accennava questo poco fa. C'è di mezzo l'esperienza, anche questo già avevo anticipato, l'esperienza di quello che è il vissuto nei fatti, nelle cose, il dato proprio già sperimentato, la vicenda di tutta la storia umana è la vicenda di una storia che già è stata attraversata dalle generazioni che precedono l'attività di chi ha redatto queste pagine. Chi ha redatto queste pagine già vive in un'epoca che porta con sé le conseguenze di tanti eventi, e quell'evento poi tragicamente macroscopico che fu l'esilio, una storia che porta con sé l'evidenza vocazione alla vita è stata ancora e ancora e brutalmente tradita, e dunque l'alleanza è stata misconosciuta e dunque una storia che continua a manifestare le conseguenze negative di quel rapporto di alleanza a cui il popolo non ha saputo adeguarsi positivamente. Maledizioni, sì, ma vedete che comunque anche le maledizioni rientrano dentro al disegno, anche le maledizioni obbediscono a quella che è stata la parola della vita proclamata dal Signore attraverso Mosè, e questa parola continua ad essere autentica e a chiamare alla vita là dove quella stessa parola denuncia la situazione di smarrimento, di decadenza, di fallimento che ha tutte le caratteristiche della maledizione, ma la stessa maledizione obbedisce a non per niente, perché anche le maledizioni sono interne al discorso di Mosè. E allora vediamo dal versetto 15. Un cumulo di maledizioni adesso ci porterà fino al versetto 46, poi ci sono delle aggiunte. Leggiamo. Ma se non obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, se non cercherai di eseguire tutti i suoi comandi e tutte le sue leggi che oggi io ti prescrivo, e questa è un'esperienza che storicamente già è provata e riprovata, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste maledizioni. Sarai maledetto nella città e maledetto nella campagna, già. Vedete, siamo rimandati al linguaggio usato per le benedizioni, ma non solo, qui, come adesso constateremo, i casi di maledizione si sfaccettano con molteplici esempi. Dunque, maledetto nella città e maledetto in campagna. Maledette saranno la tua cesta e la tua madia, dunque il lavoro, la fatica, una maledizione che ci si porta appresso. Maledetto sarà il frutto del tuo seno, il frutto del tuo suolo, maledetti i parti delle tue vacche e i nati delle tue pecore. Maledetto sarai quando entri e maledetto quando esci. Ricordate i versetti 3, 4, 5, 6 che leggevamo poco fa. E adesso vedete versetto 20: il Signore lancerà contro di te la maledizione, la costernazione, la minaccia in ogni lavoro a cui metterai mano, finché tu sia distrutto e perisca rapidamente a causa delle tue azioni malvagie per avermi abbandonato. Dunque, vedete che il linguaggio di Mosè si fa sempre più accorato, ma anche sempre più drastico, sempre più rigoroso. La maledizione, la costernazione, la minaccia in ogni lavoro. Vedete questa esistenza che si sviluppa in un contesto sempre più angosciante, alle prese con fallimenti di ogni genere, un processo di corruzione che sembra inevitabile e incorreggibile, azioni malvagie per avermi abbandonato. Il Signore ti farà attaccare la peste. Ecco, peste, contagi. Che sono poi esperienze che si ripetono nella storia umana, patologie che dilagano e provocano danni innumerevoli fino a provocare la morte, e la morte in modo massiccio. Peste, finché essa non ti abbia eliminato dal paese di cui stai per entrare a prendere possesso. Il Signore ti colpirà con la consunzione, con la febbre, con l'infiammazione, con l'arsura, con la siccità, il carbonchio, la ruggine. Vedete, tutte manifestazioni di quella peste di cui sta parlando ti perseguiteranno finché tu non sia perito. E il cielo sarà di rame, o di bronzo, bisognerebbe tradurre qui, vuol dire che non piove, ecco, il cielo di bronzo. Il cielo sarà di bronzo, sopra il tuo capo, e la terra su di te sarà di ferro, terra dura, non piove, una terra arida. È una scenografia infernale quella che qui si prospetta. Il Signore darà come pioggia al tuo paese, sabbia e polvere, invece di piovere l'acqua, piove la polvere, che scenderanno dal cielo su di te finché tu sia distrutto. Il Signore ti farà sconfiggere dai tuoi nemici, per una sola via andrai contro di loro. Vedete, quello che si diceva dei nemici, si dice di Israele, loro in fuga davanti a te, invece tu fuggirai. Andrai contro di loro per una sola via e per sette vie fuggirai davanti a loro e diventerai oggetto di orrore per tutti i regni, altro che ammirazione, è proprio l'opposto, orrore per tutti i regni della terra, e il tuo cadavere diventerà pasto per gli uccelli del cielo e delle bestie selvatiche e nessuno li scaccerà. Qui adesso vedete mali di ordine fisico, ma mali che poi producono anche conseguenze veramente dolorosissime nell'affettività. Infatti leggiamo, il Signore, questa profanazione dei cadaveri per esempio, il Signore ti colpirà con le ulcere d'Egitto. Dunque un richiamo all'Egitto che sembra quanto mai sconveniente, perché la regressione a quello che fu il vissuto trascorso in Egitto è stata già dichiarata come una tentazione a cui non bisogna adeguarsi, e qui invece, vedete, riemergono situazioni che sono esattamente quelle che furono vissute anticamente in Egitto. Bubboni, scabbia, prurigine, da cui non potrai guarire, e il Signore ti colpirà di delirio, di cecità, di pazzia. Vedete, le relazioni problematiche, deviate, compromesse, confusione, fraintendimenti, questo delirio, questa mancanza di lucidità nel decifrare le situazioni, questo impazzimento che allude a comportamenti pericolosi che compromettono la positività delle relazioni, e così che andrai brancolando in pieno giorno come il cieco brancola nel buio, non riuscirai nelle tue imprese, sarai ogni giorno oppresso, spogliato, nessuno ti aiuterà. Vedete qui afflizioni di ordine fisico, ma afflizioni di ordine interiore, la umiliazione, la mortificazione di un modo di vivere segnato dall'esperienza del fallimento, e quindi vivere oppressi, sfruttati, strumentalizzati, senza poter reagire, senza saper trovare aiuto, perché nessuno te lo dà. Ti fidanzerai con una donna, un altro la praticherà, costruirai una casa ma non vi abiterai, pianterai una vigna e non ne potrai cogliere i primi frutti, il tuo bue sarà ammazzato sotto i tuoi occhi e tu non ne mangerai, il tuo asino ti sarà portato via in tua presenza e non tornerà più a te. Eri affezionato all'asino, vedete, non è soltanto l'asino come un valore così importante per quanto riguarda la vita domestica e l'attività agricola, ma era affezionato all'asino, e nessuno, non tornerà più a te, nessuno te lo restituisce, il tuo gregge sarà dato ai tuoi nemici e nessuno ti aiuterà. I tuoi figli e le tue figlie, vedete qui il dramma tocca proprio gli aspetti più importanti dell'affettività, figli e figlie saranno consegnati a un popolo straniero, mentre i tuoi occhi vedranno e languiranno di pianto per loro ogni giorno, ma niente potrà fare la tua mano, non avrai modo per rivendicare addirittura il valore dei tuoi figli e delle tue figlie, perché ti saranno portati via. Un popolo che tu non conosci mangerà il frutto della tua terra e di tutta la tua fatica, e sarai oppresso e schiacciato ogni giorno. Diventerai pazzo, ecco il versetto 34 adesso, vedete qui le relazioni sociali proprio compromesse in maniera tale da farci la figura non solo dell'ammalato, ma del personaggio pericoloso, dunque tutti i criteri di discernimento morale sono e saranno sconvolti, pazzo. Perciò che i tuoi occhi dovranno vedere, il Signore ti colpirà alle ginocchia, alle cosce, con una ulcera maligna della quale non potrai guarire, ti colpirà dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. E poi vedete, questa malattia della pelle, non meglio precisata, implica un disagio sociale, non è soltanto il fatto clinico, il problema della malattia, ma è l'impossibilità di svolgere un ruolo pubblico e intrattenere relazioni positive nel quadro della vita sociale. Il Signore deporterà te, dice adesso il versetto 36 c'è scritto, sì. Il Signore deporterà te e il re che ti sarai costituito. Vedete che qui già si allude all'esilio, ma l'esperienza già è stata duramente acquisita dalle generazioni che precedono la redazione di questo scritto. Deporterà te e il re che ti sarai costituito in una nazione che né tu né i padri tuoi avete conosciuto, e là servirai dei stranieri. Questo è il massimo della vergogna, servire altri dei, dei di legno e di pietra. Dunque uno scompenso nella vita morale che sembra essere inevitabilmente e necessariamente proprio come un sigillo a cui non si può, ci si può sottrarre, non si può sfuggire, nel contesto in cui quell'ordine sociale per il quale il popolo era stato chiamato è stato sconvolto in maniera così, così frantumante, e il popolo disperso, il popolo sfilacciato, il popolo che dunque è esposto al contatto con l'idolatria che sembra dominare il mondo, e questa impossibilità di sottrarsi alla complicità con l'idolatria generale. Questo è proprio il massimo della maledizione. E quindi qui stavo leggendo: dei di legno e di pietre, diventerai oggetto di stupore, di motteggio, di scherno per tutti i popoli tra i quali il Signore ti avrà condotto. Vedete, proprio quella che doveva essere l'identità prestigiosa di Israele, che diventa motivo di ammirazione, che attrae l'attenzione di altri popoli, adesso vedete è un popolo di sconfitti, un popolo di delusi, un popolo che in modo ridicolo, grottesco, tragico ci fa la figura sulla scena del mondo dell'illuso. Anche Israele, vedi, un popolo che vantava un titolo di prerogativa così singolare, in quanto popolo impegnato nella relazione d'alleanza con il Signore, popolo che appartiene all'unico Signore, anche Israele come gli altri popoli, e dunque una vergogna davvero inconsolabile, e i popoli rideranno di te. E adesso dal versetto 38 ci aggiungono maledizioni riguardanti il patrimonio, ma che in qualche modo, vedete, sono come marginali rispetto a quello che abbiamo appena letto. Anche i beni materiali verranno compromessi, ma sembra quasi che questa sia una conseguenza che tutto sommato fa parte di uno strascico di conseguenze negative per le quali non c'è rimedio, ma che possiamo dare per scontate. Leggo: porterai molta semente al campo, raccoglierai poco, perché la locusta la divorerà. Pianterai vigne, le coltiverai, ma non berrai vino né coglierai uva, perché il verme le roderà. Avrai oliveti in tutto il tuo territorio, ma non ti ungerai di olio, perché le tue olive cadranno immature. Genererai figli e figlie, ma non saranno tuoi, perché andranno in prigionia. Tutti i tuoi alberi e il frutto del tuo suolo saranno preda di un esercito di insetti. Il forestiero che sarà in mezzo a te si innalzerà sempre più sopra di te, e tu scenderai sempre più in basso. Anche la terra in cui abiterai sarà anche quella malata, danni che renderanno impossibile la vita, come qui in modo esemplare il Mosè sta descrivendo, e poi vedete si ritorna al rapporto con gli stranieri, dove dice Mosè: tu ci farai la figura del sottoposto, che non può pretendere di sottrarsi allo sfruttamento, al dominio da parte di chi comanda, a una condizione di schiavitù. Il forestiero che sarà in mezzo a te, stavo leggendo, si innalzerà sempre più sopra di te, e tu scenderai sempre più in basso. Egli presterà a te e tu non presterai a lui, egli sarà in testa e tu in coda. Tutte queste maledizioni verranno su di te, ti perseguiteranno, ti raggiungeranno finché tu sia distrutto, perché non avrai obbedito alla voce del Signore tuo Dio, osservando i comandi e le leggi che egli ti ha dato. Esse per te e per la tua discendenza saranno sempre più un segno e un prodigio. Dove vedete? Il valore di quella voce è confermato proprio attraverso l'esperienza della maledizione che il popolo affronterà e di cui sta patendo le conseguenze. Un segno e un prodigio. E dal versetto 47 adesso, due aggiunte, leggiamo e arriviamo al versetto 68. Una prima aggiunta fino al versetto 57, sempre come immagini di quella maledizione a cui il popolo andrà incontro. Leggo: perché non avrai servito il Signore tuo Dio con gioia e di buon cuore in mezzo all'abbondanza di ogni cosa, servirai i tuoi nemici che il Signore manderà contro di te, in mezzo alla fame, alla sete, alla nudità, alla mancanza di ogni cosa. Essi ti metteranno un giogo di ferro sul collo finché ti abbiano distrutto. Dunque, un popolo schiavizzato, un popolo deportato, l'esperienza dell'esilio qui emerge in modo evidentissimo come un dato storicamente già vissuto. E dunque tu servirai i tuoi nemici. E quindi la fame, la sete, la nudità, la mancanza di ogni cosa, ed ecco soprattutto poi il danno dovuto a questa condizione di sudditanza rispetto a chi ti opprimerà, come un giogo ti posto sul tuo collo. E prosegue: il Signore solleverà contro di te da lontano, dall'estremità della terra, una nazione che si slancia a volo. Questa è l'immagine dell'esercito babilonese quando sarà il momento. Come aquila, una nazione della quale non capirai la lingua, una nazione dall'aspetto feroce che non avrà riguardo al vecchio né avrà compassione del fanciullo, che mangerà il frutto del tuo bestiame e il frutto del tuo suolo finché tu sia distrutto. E non ti lascerà alcun residuo di frumento, di mosto, di olio, dei parti delle tue vacche e dei nati delle tue pecore, finché non ti avrà fatto perire. Dunque, qui gli eventi di cui Mosè parla in anticipo, in realtà sono eventi già realizzati e già sperimentati. Se voi tornate indietro per un momento, vedete qui, andiamo avanti, no, sì, lo dicevo bene, vedete il versetto 47, all'inizio della questa prima aggiunta, leggevamo: poiché non avrai servito il Signore tuo Dio con gioia e di buon cuore Vedete che tutte le righe che adesso stiamo leggendo fino al versetto 57 sono come a grappolo descrizione delle conseguenze maledette di questo fallimento, dove il fallimento è stato illustrato qui nel versetto 47 in maniera così essenziale, alla maniera di un tradimento della gioia. Non avrai servito il Signore con gioia e con cuore buono. Il fallimento è della gioia. Allora vedete che tutte le situazioni che qui vengono descritte così pesantemente documentate nei fatti, in realtà sono maledizioni che riguardano un fallimento interiore. È una maledizione che riguarda quell'indurimento del cuore, quell'abbrutimento del cuore che non è stato sollecito nel aderire con gioia alla voce del Signore. E vedete, corrispondentemente, quello che stiamo leggendo, là dove la gioia è stata vanificata, cancellata, oscurata, là è subentrata l'angoscia. Allora stavamo leggendo, versetto 52, ti assedierà il nemico in tutte le tue città finché in tutto il tuo paese cadano le mura alte e forti nelle quali avrai riposto la fiducia. Ti fidavi, ma una fiducia inconsistente. Ti assedierà in tutte le tue città, in tutto il paese che il Signore tuo Dio ti avrà dato, durante l'assedio e l'angoscia alla quale ti ridurrà il tuo nemico. Mangerai il frutto delle tue viscere. Vedete qui nel tempo dell'assedio fenomeni di cannibalismo che sono registrati anche altrove. Il frutto delle tue viscere, le carni dei tuoi figli, delle tue figlie, che il Signore tuo Dio ti avrà da qualcosa di mostruoso. E d'altra parte proprio tutta l'infamia di cui l'umanità è capace, ma di cui noi siamo capaci. L'uomo più raffinato tra di voi e più delicato guarderà di malocchio il suo fratello e la sua stessa sposa e il resto dei suoi figli che ancora sopravvivono, per non dare ad alcuno la loro carne, la carne dei suoi figli e delle quali si ciberà, perché non gli sarà rimasto più nulla durante l'assedio e l'angoscia la quale i nemici ti avranno ridotto entro le tue città. Ecco qui vedete il versetto 50. Cosa dice 55, dove espressamente 53, no, così 55, dove espressamente, vedete adesso, dice l'angoscia. L'angoscia è in una situazione dove gli eventi, dice Mosè, precipiteranno in maniera tale da travolgerti nelle forme più squallide, ma l'angoscia anche per come dovrai registrare qual è la ferocia di cui tu sei capace, di quale spietata, mostruosa infamia sei protagonista. Angoscia alla quale i nemici ti avranno ridotto entro tutte le tue città. E la donna più raffinata e delicata tra di voi, che per delicatezza e raffinatezza non si sarebbe provata a posare in terra la pianta del piede, guarderà di malocchio il proprio marito, il figlio o la figlia, si ciberà di nascosto di quanto esce dai suoi fianchi, dei bambini che deve ancora partorire, mancando di tutto durante la sede, l'angoscia alla quale i nemici ti avranno ridotto entro tutte le tue città. Prima aggiunta, seconda aggiunta e poi ci fermiamo. Ecco qui dal versetto 58 al versetto 68. se non cercherai di eseguire tutte le parole di questa legge, scritte in questo libro, avendo timore di questo nome glorioso e terribile del Signore tuo Dio, allora è il seguito. Vedete che in questa seconda aggiunta la prospettiva dell'impatto con le maledizioni che qui vengono elencate dipende dal tradimento del nome. Il nome è il nome del Signore, cioè la rivelazione della sua intenzione, della sua iniziativa, della sua presenza, della sua volontà di alleanza, della sua volontà d'amore. Tradire il nome. Tradire il nome significa automaticamente trovarsi in questo girone maledetto di un'esistenza umana che e rimane prigioniera della morte e del proprio fallimento. E nella giunta precedente, riferimento a quella mancata corrispondenza del cuore nella gioia, adesso vedete qui il tradimento del nome, quello che il Signore ha rivelato di suo, il segreto che il Signore ci ha comunicato da parte sua, il suo nome, nel senso che la sua volontà d'amore, quello che ci ha mostrato come volontà proveniente dalla sua inesauribile sorgente di vita, dal suo cuore, il cuore del Signore vivente è stato disatteso, incompreso, tradito, trascurato, banalizzato, il nome glorioso e terribile, e allora il Signore colpirà te e i tuoi discendenti con flagelli prodigiosi, flagelli grandi e duraturi, malattie maligne e ostinate, c'è di mezzo il rinnegamento dell'alleanza, tale quale, farà tornare su di te le infermità dall'Egitto. Dell'Egitto, vedete, questa regressione all'Egitto è la prospettiva della negatività assoluta, infernale, delle quali tu avevi paura e si attaccheranno a te quelle infermità dell'Egitto. Anche ogni altra malattia, ogni flagello che non sta scritto nel libro di questa legge, il Signore manderà contro di te finché tu non sia distrutto. Voi rimarrete in pochi uomini, dopo essere stati numerosi come le stelle del cielo, perché non avrai obbedito alla voce del Signore tuo Dio, come il Signore gioiva a vostro riguardo. Vedete l'amore del Signore per te, la delicatezza del Signore, la dolcezza del Signore, la sua attenzione d'amore. Il Signore gioiva a vostro riguardo nel beneficarvi e moltiplicarvi. Così il Signore gioirà a vostro riguardo nel farvi perire e distruggere. Vedete, non c'è alternativa. Ma quella gioia del Signore rimane, la sua volontà d'amore rimane, ma un amore tradito, un amore ferito, un amore rifiutato, un amore che tu hai disprezzato. Sarete strappati dal suolo che vai a prendere in possesso. Il Signore ti disperderà tra tutti i popoli, da un'estremità fino all'altra, e là servirai altri dèi, che né tu, ritorna il fatto che ti troverai a condividere l'idolatria dei pagani di questo mondo. Stavo leggendo là, servirai altri dèi, che né tu né i tuoi padri avete conosciuti, dèi di legno e di pietra. Tra quelle nazioni non troverai sollievo e non vi sarà luogo di riposo per la pianta dei tuoi piedi. Là il Signore ti darà un cuore trepidante, languore di occhi e angoscia di anima. Ecco, una vita senza più valore. E un cuore trepidante, qui vuol dire, vedete, un cuore inabile a quell'ascolto devoto e gioioso che offre spazio al dono che viene dal Signore, per questo appunto la legge, l'alleanza e tutto il resto. dice il languore degli occhi, incapace di vedere, il volto è divenuto opaco, la relazione con la realtà che vi circonderà sarà una relazione non adeguata ai dati autentici del reale, perché gli occhi sono appannati, gli occhi non misurano, gli occhi non descrivono adeguatamente la realtà, e poi dice angoscia di anima, mancanza di fiato, proprio mancanza di fiato, una vita soffocata, una vita ansimante, una vita schiacciata dentro a un vortice di impossibilità ad affrontare il cammino. La tua vita ti sarà dinanzi come sospesa a un filo, temerai notte e giorno e non sarai sicuro della tua vita. Alla mattina dirai, ma se fosse sera, e alla sera dirai, ma se fosse mattina, a causa del timore che ti agiterà il cuore e delle cose che i tuoi occhi vedranno. Dunque, questa esistenza che si trascinerà in maniera così sconsolata, in maniera così triste e inconcludente, e allora il Signore ti farà tornare in Egitto. Vedete, qui siamo alla fine del discorso di Mosè, secondo grandioso discorso di Mosè, e qui si prospetta in maniera proprio drastica e rigorosa la necessità di tornare in Egitto. Per mezzo di navi, dunque se non andrai a piedi ti porteranno di peso, per una via della quale ti ho detto non dovete più rivederla, proibito, e invece là ti troverai, e là vi metterete in vendita ai vostri nemici come schiavi e schiave, ma nessuno vi acquisterà. Vedete un finale che sembra veramente tragico. In realtà in Egitto venduto come schiavo fu Giuseppe a suo tempo, già, e adesso vedete non c'è altra prospettiva se non quella di ritornare, ma di ritornare non in forma regressiva, nella prospettiva di una conversione che dipende sempre in tutto e per tutto dalla fedeltà del Signore a quell'opera di misericordia di cui già ha dato prova. In Egitto Giuseppe, e vedete in Egitto ti troverai, ma da qualche parte c'è già un altro Mosè che sta ricevendo la rivelazione del nome e che ti lascerà in eredità per accompagnarti e istruirti nel cammino futuro un altro libro. Poi vedremo il terzo discorso di Mosè. Adesso ci fermiamo qua. E va bene. Fatevi coraggio.